File 35, pagina 163. Perciò nemmeno questo prigioniero deve morire durante la notte, ma in cambio gli si chiede qualcosa in più degli altri. Dopo circa 4 ore di esposizione al freddo, il dottor Rasker lascia il prigioniero e va ad ispezionare la baracca M, dove un altro medico, Romberg, sta seguendo un secondo esperimento del genere. Fuori della baracca M ci sono 30 uomini nudi esposti al freddo su delle barelle. Intorno alcuni collaboratori di Romberg registrano puntualmente vari parametri di interesse nella ricerca. Rasker si rende immediatamente conto che quei 30 uomini sono dei privilegiati. Infatti, rimarranno esposti al gelo non oltre le 8 ore, dopodiché verranno immediatamente immersi in un bagno caldo. Così trattati, soltanto alcuni di essi, stando alle recenti esperienze, riporteranno semplicemente gangrene da freddo alle mani o ai piedi. Il prigioniero della baracca B, invece, non seguirà la stessa sorte. Sarebbe come ripetere inutilmente un esperimento che nello stesso momento si compie su questi 30 detenuti. A Rasker l'idea balena improvvisa. Inforca la motocicletta e torna come un lampo alla baracca B. Il suo prigioniero è sempre lì, esposto al gelo della notte. È l'una. Ogni tanto cerca di dimenarsi, urla, impreca, ma ricade ben presto in una specie di torpore. La sua temperatura mostra strane escursioni in coincidenza di quelle sue reazioni di ribellione. Evidentemente le contrazioni muscolari che le accompagnano sprigionano calore e la temperatura corporea subisce in tal modo lievi aumenti, da 30 gradi, di mezzo grado, un grado. Rasker sa già cosa fare: coprire il prigioniero con un lenzuolo. Dopo 10 minuti esatti la temperatura corporea sale di un grado e il prigioniero sembra riprendersi. Apre debolmente gli occhi nella vaga impressione che l'esperimento stia per finire. Non sa che sono passate soltanto 5 ore e che il vero esperimento comincia proprio adesso. All'improvviso Rasker ordina ad un SS man di portare 2 secchi di acqua ghiacciata. Li prende personalmente e li versa sul corpo del prigioniero coperto dal lenzuolo. Così inzuppato di acqua ghiacciata ed esposto al gelo della notte, il lenzuolo aderirà meglio al corpo del prigioniero ed eviterà le fastidiose oscillazioni della sua temperatura corporea. Il prigioniero della baracca B è sopravvissuto. Un bel successo per Rasker. Il bagno caldo praticatogli dopo 10 ore di perfrigerazione gli è stato provvidenziale. Egli mostra soltanto segno di gangrena da freddo alle dita del piede destro. Probabilmente dovranno amputargliele. Il Reichsarzt delle SS, l'SS Gruppenführer Gravitz, ha seriamente contestato le conclusioni dei medici SS del KL di Dachau circa la possibilità di salvare gli individui perfrigerati e soprattutto non è d'accordo sul fatto che non vi siano differenze nel recupero del perfrigerato tra soggetti congelati con freddo secco e quelli con freddo umido. Gravitz ordina perciò di estendere gli esperimenti perché dice testualmente: le sue conclusioni hanno bisogno di una casistica di almeno 100 soggetti. D'altronde, non è un problema reperire 100 soggetti. Da ogni parte d'Europa i vagoni piombati arrivano sempre più numerosi e stracolmi di materiale umano. Talvolta creano ingorghi giganteschi. C'è quindi solo l'imbarazzo della scelta. A Dachau i prigionieri sono migliaia e migliaia. Basta saper scegliere. Solo i musulmani risultano poco adatti e danno risultati assai scarsi. Sì, qui li chiamano i musulmani. Sono i detenuti che arrivano a gradi di magrezza mai visti. Nota. Furono proprio questi musulmani a destare l'orrore nei primi soldati alleati che arrivarono nei lager. Fine nota. Buchi sopra le clavicole. Le costole si lasciano contare senza difficoltà. Del viso rimangono solo gli zigomi e i denti si delineano attraverso la pelle. Lo sguardo è fisso, sgomento, quasi difficile a distinguere dentro due orbite nerastre. La mascella pronunciata, le orecchie scostate, enormi. Le braccia e le mani non sono che bacchette scarnite, quasi inerti, prive di muscoli, dalle quali pende una pelle senza vita. I gomiti hanno raggiunto 3 volte il loro volume. Al posto dell'addome una cavità. Le ossa del bacino sembrano pronte per una lezione di anatomia. I due femori si discostano tra di loro formando una macabra lettera V. Questi musulmani non hanno più la forza di sollevare un braccio o di camminare per più di pochi centimetri. Si accasciano al suolo ostruendo i passaggi. Gli altri detenuti li calpestano, ma essi non hanno nemmeno più la capacità di ritrarre un braccio o una gamba per evitare che vengano schiacciati. Finalmente qualche SS più pietoso li trascina da una parte. Qui, senza che nessuno si curi di loro, aspettano in silenzio che la morte venga a liberarli. Le ricerche sono a buon punto. Qualcosa si è anche concluso. Per esempio che i soggetti perfrigerati, la loro temperatura corporea discende a 26 gradi centigradi, nonostante mostrino mani e piedi parzialmente congelati, una volta immersi in un bagno caldo, riacquistano la temperatura normale nel termine massimo di un'ora. Con questo tipo di riscaldamento rapido, ossia con il bagno caldo, i medici SS non hanno fatto che rivalutare il metodo già scoperto nel 1888 da un medico russo, Lepkinsky, e poi dimenticato. Lepkinsky riuscì infatti a rianimare persone congelate immergendole in un bagno a 40 gradi centigradi. Non è stato possibile seguire il consiglio dello stesso Himmler di ricorrere cioè al riscaldamento mediante sauna, poiché dato l'isolamento attuale del campo a causa del tifo, non è possibile portare i pazienti nel reparto sauna delle SS. Non contento dei risultati ottenuti, il dottor Rasker chiede ad Himmler di essere trasferito al KL di Auschwitz in Polonia, ove, non esistendo l'isolamento, potrebbe condurre gli esperimenti di perfrigerazione all'aperto su più vasta scala. Tra le ragioni che lo inducono a continuare questi esperimenti ad Auschwitz, il dottor Rasker cita: 1. In Polonia fa molto più freddo che a Dachau in Baviera. 2. Il campo di Auschwitz è molto più vasto, per cui i prigionieri hanno meno modo di sospettare della natura di questi esperimenti. Infatti, a Dachau, durante le prove di perfrigerazione, gli uomini urlano quando hanno molto freddo e gli altri se ne accorgono. Il panico sta perciò diffondendosi. Sono le 4. Portano 2 ufficiali russi nella sala delle vasche. Li fanno spogliare e immergere nella vasca contenente acqua gelata e blocchi di ghiaccio. Nel soggetto immerso in acqua ghiacciata, la perdita della coscienza subentra di solito entro 60 primi dall'immersione. Ma questi due russi mostrano una resistenza eccezionale. Dopo altre 2 ore sono ancora perfettamente coscienti. Urlano dal dolore, tanto che a un certo punto un assistente di nome Nuff, evidentemente turbato, scongiura Rasker di narcotizzarli. «Un moglick», gli risponde questi. «Impossibile, salterebbe l'intero esperimento». Nuff lo guarda con odio, ma non osa replicare. Passano ben 3 ore. I 2 russi sono sempre immersi nel ghiaccio e urlano dal dolore. Ad un tratto uno di essi, che non ha più nemmeno la forza di gridare, si rivolge a Rasker supplicandolo in cattivo tedesco. «Ci spari, bitte, ci spari!» L'altro gli biascica una frase in russo. «Da quel cane di nazista non puoi aspettarti pietà». Allora il primo gli tende la mano e gli dice, piangendo, «Addio, compagno». Rasker lascia un attimo i 2 prigionieri e va nel suo ufficio, poco distante dalla sala vasche. Firma qualche documento e dopo non più di 10 minuti ritorna. I 2 ufficiali non urlano più. Nuff ha somministrato loro del cloroformio anestetizzandoli. Rasker estrae la rivoltella e la punta al collo di Nuff. «Mi sei troppo prezioso per ucciderti», gli urla, «ma non lo farai una seconda volta». L'esperimento si protrae per ben 5 ore. Poi i 2 ufficiali russi muoiono per assideramento. Viene dato ordine di inviare immediatamente i 2 cadaveri a Monaco all'ospedale Schwabingen per l'autopsia. Il primo ciclo degli esperimenti sulla fisiologia dell'assideramento e sul recupero degli assiderati è concluso. Mesi di studio intenso per i medici, di sofferenze indescrivibili per decine e decine di innocenti che il dottor Rasker riassume in termini freddamente scientifici nel suo rapporto ad Himmler. Al Reichsführer Heinrich Himmler, Prinz Albenstrasse 8, Berlino, SW 11. Esperimenti sulla rianimazione con calore in esseri umani assiderati. Rapporto segreto. Lo scopo dell'esperimento è stato di accertare se la rianimazione mediante calore animale di uomini perfrigerati equivalente o superiore a quella consentita dal riscaldamento con mezzi fisici o medicamentosi. Tecnica di esperimento. I soggetti da esperimento sono stati perfrigerati nel modo abituale, vestiti o nudi in acqua fredda variante tra 4 e 9 gradi. La misurazione della temperatura corporea è stata effettuata in tutti i casi termoelettricamente per via rettale. Il raffreddamento sino a valori molto bassi è avvenuto nel tempo solito, variabile in rapporto alle condizioni fisiche generali e alla temperatura dell'acqua. L'individuo è stato estratto dall'acqua quando la sua temperatura rettale scendeva a 30 gradi. A questa temperatura i soggetti in esperimento erano sempre privi di coscienza. In 8 casi i soggetti sono stati poi messi in un ampio letto tra 2 donne nude. Le 3 persone sono state poi avvolte da coperte. Non si è provato ad accelerare il riscaldamento con arco voltaico o mezzi medicamentosi. Risultati. 1. Misurando la temperatura corporea dei soggetti, si è visto che nella fase di riscaldamento l'aumento è molto rapido con questo sistema. Inoltre, la conoscenza viene riacquisita più precocemente ad una temperatura più bassa di quanto non avvenga con altri metodi. Ripresi i sensi, i soggetti non li hanno più perduti, anzi si rendevano presto conto della situazione, stringendosi ancor più alle donne nude. Da questo momento la temperatura è presa a salire con la stessa velocità quale si osserva in persone normali avvolte da coperte. Eccezionale il caso di 4 soggetti che con temperatura corporea di 30-32 gradi hanno praticato il coito. In questi, dopo il coito, la temperatura ha continuato ad aumentare nella stessa misura che si osserva per effetto di un bagno caldo. 2. Un secondo esperimento riguarda la rianimazione con una sola donna di uomini assiderati. Si è visto che il riscaldamento è molto più rapido che con 2 donne. A nostro avviso ciò è dovuto al fatto che in presenza di una sola donna le inibizioni cadono e la donna si stringe molto di più all'uomo. Anche in questi casi la ripresa della coscienza è stata molto più rapida. Un solo soggetto non ha ripreso coscienza e l'aumento della temperatura è stato modesto. Egli è deceduto per emorragia cerebrale, come ha successivamente dimostrato l'autopsia. Conclusioni. Nel corso di esperimenti di riscaldamento di soggetti perfrigerati si è visto che la ripresa con calore animale procede molto lentamente. Solo i soggetti le cui condizioni generali sono tali da consentire il coito si riscaldano in modo sorprendentemente rapido e mostrano nello stesso tempo un ritorno al completo benessere fisico. In considerazione del fatto che una lunga permanenza in ambiente gelido implica il pericolo di una lesione centrale, per la rianimazione deve essere scelto un metodo che garantisca il superamento più rapido delle temperature nocive. Secondo la nostra esperienza, questo metodo è rappresentato dal bagno caldo completo. Il riscaldamento con calore umano o animale può essere tuttavia consigliato solo nei casi in cui non esistano altre possibilità di riscaldamento o per soggetti delicati che non tollerano un apporto massimo di calore. È questo il caso di bambini piccoli perfrigerati che vengono riscaldati nel miglior modo sul corpo materno con l'ausilio di borse di acqua calda. Dottor Sigmund Rasker, SS Hauptsturmführer. Rasker è fiero dei suoi risultati, ma ben presto cadrà in disgrazia. Le SS lo rinchiuderanno nello stesso KL di Dachau e un giorno, mentre sporgerà la testa dallo spioncino per chiedere qualcosa, verrà freddato con due colpi di rivoltella in piena faccia. Pagina 167.